Io mi occupo di indagini penali, di repressione criminale. Avvicino. E quindi posso fornire stamattina certamente un contributo dal mio punto di vista professionale di quello che certamente, come ben ha spiegato il professore Vannucci, costituisce non soltanto un problema di carattere criminale, ma un problema di natura sociale, di natura economica e soprattutto di natura politica. Brevemente introduco una piccola chiosa etimologica, per voi che immagino studiate anche il latino o comunque le lettere classiche, perché sin dall'antichità il termine corrompere indicava appunto l'idea di alterare, di deteriorare, di guastare, di indurre con il denaro o con promesse a venire meno ai propri doveri. E se vi va di fare una lettura, a mio avviso, ancora attualissima, l'atto di accusa che Cicerone fece nei confronti del governatore, dell'allora governatore della Sicilia, Verre, c'è un libro che compendia questa splendida requisitoria, vi renderete conto come già in epoca romana classica il fenomeno della corruzione fosse ben presente e come quel governatore che poi venne condannato, che governava la nostra regione, fosse stato accusato di moltissimi episodi di corruzione ai danni del popolo e dell'erario siciliano. Questo per dire quanto il problema sia risalente e in qualche modo appartenga un po' alla storia dell'umanità. Ma andiamo subito all'oggi. Oggi si dice, per esempio da parte di molti studiosi, che il fenomeno della corruzione sia legato alla espansione delle funzioni pubbliche dello Stato. E si fa una sorta di equazione, lo dice Gary Becker, ma non soltanto lui, e l'equazione è la seguente: tanto più ampie sono le funzioni che lo Stato ha nella società e soprattutto nell'economia, tanto più ampia sarà il rischio che si annidi proprio nell'esercizio concreto di queste funzioni il pericolo della corruzione da parte di quei funzionari, di quegli agenti dell'amministrazione pubblica che dovranno realizzare queste stesse funzioni. In realtà assistiamo ad un paradosso noi, almeno con riferimento al nostro paese. Ed è questo un primo dato che vi voglio evidenziare, che non appartiene esclusivamente all'esperienza giuridica, ma appartiene anche all'esperienza politica e istituzionale, col quale dobbiamo, come dire, sin da ora riflettere, ossia il fatto che nel nostro paese, soprattutto dopo Tangentopoli, lo ha ricordato bene il professore, e sino agli inizi degli anni 2000, si è innescato un processo di privatizzazione di tutta una serie di funzioni pubbliche, e quindi, al contrario di quello che sosteneva Becker, ma anche altri studiosi, si è avuto un processo esattamente contrario, cioè lo Stato, anziché espandere le proprie funzioni nell'economia, si è ritirato, ha fatto sì che alcune grosse diramazioni dell'attività economica venissero svolte dai privati. Il fenomeno della privatizzazione, che ha riguardato l'IRI, ha riguardato Telecom, il Credito Italiano, le Autostrade S.p.A., in ultimo anche Alitalia. A rigori, se seguissimo il ragionamento fatto dai sociologi americani, ma non solo da loro, dovremmo sostenere che il fenomeno della corruzione nel nostro paese, visto che le funzioni dello Stato si sono ridimensionate, corrispondentemente si sarà anch'esso ridimensionato. In realtà non è così. In realtà, e le cifre prima ricordate dal professore Vannucci, riconducibili alle stime fatte dalla Corte dei Conti, dalla procuratore generale Maria Teresa Arganelli, che per prima ha rivelato questo studio sui 60 miliardi di euro l'anno che sosteniamo come collettività nazionale, dimostrano che in realtà non c'è stata questo ridimensionamento del fenomeno della corruzione. E allora dobbiamo chiederci noi con che cosa realmente abbiamo a che fare. Per il magistrato, comunque per l'investigatore, il fenomeno della corruzione ha una sua precisa collocazione in alcune disposizioni del codice penale. Nel codice penale ci sono, sin dal momento in cui lo stesso venne emanato, alcuni reati inseriti in un titolo apposito, che è il titolo dei reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che hanno a che fare, come ricordava l'etimologia latina, hanno a che fare proprio con quella alterazione della funzione, con quel venir meno ai propri doveri in cambio di un'utilità. È questo il fenomeno che disciplina il codice penale. Non ripercorro i dati e le cifre prima indicate dal professore Vannucci per una ragione di sintesi, ma certamente questi dati vi dicono che rispetto alla entità del fenomeno economico, sociale e politico, la realtà giudiziaria lo rappresenta in misura davvero ridotta, infinitesimale. Esiste cioè una sorta di schizofrenia, di discrasia tra quello che accade quotidianamente, potremmo dire, nel nostro paese e quello che si riesce a colpire da un punto di vista giudiziario. La ragione di questa discrasia risiede in vari fattori. Indubbiamente il primo fattore, che ha una natura tecnico-giuridica e che cerco di esemplificare nella maniera più chiara possibile, risiede nel fatto che la corruzione è un reato bilaterale, che comporta cioè la presenza di un corrotto, quindi un pubblico ufficiale, ma anche di un corruttore, quindi di un privato che offre del danaro, ma non solo del danaro. Faccio una piccola chiosa: oggi è sempre più difficile accertare, così come avvenne nel corso degli anni 90 con Tangentopoli, il reato di corruzione attraverso il semplice scambio di una bustarella con un favore, con una condizione di vantaggio in una determinata gara pubblica, perché proprio in conseguenza dell'intensificarsi dell'intervento giudiziario nel corso degli anni 90, i pubblici ufficiali, ma anche i corruttori, hanno adottato e stanno adottando modalità e tecniche molto più sofisticate del mero passaggio di una bustarella, che però raggiunge lo stesso risultato di far avere un utilitas in cambio di un favore. Sul punto poi torneremo, ma intanto sappiate che è davvero difficile trovare oggi come oggi il pubblico ufficiale con le mani nella marmellata, cioè mentre ha ricevuto una bustarella. Diciamo che quando questo accade si ha la tentazione di provare una sorta di tenerezza nei confronti del povero disgraziato che si è fatto trovare con quella bustarella, perché in realtà i sistemi corruttivi sono molto più complessi e più elaborati, proprio allo scopo di impedire all'autorità giudiziaria e agli investigatori di farli emergere e di farli accertare. Ma torniamo al problema principale, cioè la bilateralità necessaria che il reato di corruzione strutturalmente prevede. Ebbene, voi vi rendete conto che quando un fatto di reato, un fatto illecito, un fatto che comporta delle conseguenze sanzionatorie, il carcere fino a 5 anni con la vecchia e la nuova legislazione, è ovvio che nessuno dei due protagonisti di questo scambio è disposto a denunciare l'altro, per la semplice ragione che così facendo finisce per denunciare anche in qualche modo se stesso. E finché, come è accaduto e accade tuttora nel nostro ordinamento, persiste questa condizione, sarà difficile far portare all'attenzione degli investigatori e della magistratura l'emersione di un caso di corruzione. E allora, soprattutto in altri ordinamenti, sono state trovate delle soluzioni. Per esempio, nell'ordinamento americano, che in questo è stato seguito anche da altri paesi, esiste la figura dell'entrapment. Che cos'è l'entrapment? L'entrapment è un agente provocatore, cioè è un soggetto che si finge corruttore, non è un corruttore, si finge corruttore. Appartiene normalmente alle forze dell'ordine, ma può essere anche un privato cittadino che con le forze dell'ordine ha un rapporto, diciamo, di natura fiduciaria, il quale si reca da un pubblico funzionario allo scopo di testarne la sua fedeltà o la sua infedeltà. Ed è classico il caso dell'entraptor che va dal pubblico funzionario gli poggia sul tavolo una valigetta piena di soldi, facciamo un caso un po' paradigmatico, e questa valigetta viene accettata dal funzionario con l'intesa che si adopererà per fare una certa cosa. Ebbene, negli Stati Uniti d'America questo comporta l'arresto immediato, per esempio, del funzionario che ha accettato quella valigetta di denaro. In Italia questo meccanismo non si può utilizzare perché non è previsto l'agente provocatore in materia di reati di corruzione, sebbene alcune convenzioni di carattere internazionale, la convenzione ONU sulla corruzione, ma anche alcune convenzioni europee, abbiano spinto l'Italia a dotarsi di una figura di questo genere, che però ancora non è stata introdotta. E allora già capite che questo è un primo grande elemento di difficoltà, riuscire cioè a spezzare questo patto che lega due persone che vogliono accordarsi a scapito della collettività, ma anche a scapito dei concorrenti. Facciamo un caso tipico, purtroppo molto ricorrente nella nostra realtà, che è il caso degli appalti pubblici. Voi sapete che le pubbliche amministrazioni, disponendo di una certa fetta del bilancio pubblico, di volta in volta può essere l'ente Stato, quindi al massimo livello territoriale istituzionale, ma anche la regione o la provincia o il comune, deve destinare una parte del proprio bilancio all'acquisizione di beni o di servizi, a cominciare dagli arredi per gli uffici, tanto per fare un esempio, o ancora alle forniture da parte delle imprese che devono costruire fisicamente gli edifici dove le stesse amministrazioni hanno sede, o ancora a tutta una serie di gare d'appalto che hanno ad oggetto la realizzazione di opere di pubblica utilità, ponti, acquedotti, autostrade e così via. Ebbene, la nostra Costituzione, dove il termine corruzione non è menzionata, in realtà prevede tutta una serie di misure, di disposizioni molto, molto rigorose, molto cogenti, che hanno proprio lo scopo di impedire che la gestione del patrimonio pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga con l'obiettivo esclusivo di tutelare gli interessi pubblici e soprattutto con la massima trasparenza ed obiettività. L'articolo 97 della Costituzione è sicuramente un presidio fondamentale, ma lo sono perché l'articolo 97 stabilisce che i pubblici funzionari sono al servizio esclusivo della nazione e devono comportarsi secondo imparzialità e indipendenza. Ma lo sono anche le altre disposizioni in materia, per esempio, di tutela della concorrenza, che sono altrettanto importanti e che costituiscono, dovrebbero costituire, dei presidi anticorruzione. La nostra legislazione ha previsto tutta una serie di misure per far sì che la destinazione del denaro pubblico avvenga nel modo più corretto e soprattutto più efficace possibile. Ebbene, quando interviene un accordo corruttivo tra un imprenditore interessato ad una determinata gara e quindi ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e un pubblico funzionario, di solito questo avviene già nella fase preventiva della predisposizione del bando di gara. Sapete bene che il bando di gara costituisce quello strumento, diciamo, che la pubblica amministrazione adotta per far sì che certi requisiti di carattere tecnico, di carattere giuridico, ma anche di natura morale e di natura penale debbano essere posseduti da coloro che aspirano ad ottenere una certa gara pubblica. Ebbene, il più delle volte emerge spesso, anche se non sempre purtroppo, dalle indagini, che questi bandi vengono predisposti con lo scopo di preordinare sin dall'inizio l'aggiudicazione di una determinata gara ad un certo imprenditore. Non è facile arrivare a questo risultato, ovviamente, perché chi predispone questo tipo di bandi sa bene che anche se sta commettendo un reato deve evitare per quanto possibile di lasciarsi immediatamente cogliere sul fatto da parte degli organi inquirenti. Però ormai la prassi giudiziaria ci consente di evidenziare tutta una serie di piccole e grandi anomalie che sono indici di una volontà di preordinare quella determinata gara a quel determinato imprenditore. Lo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per esempio, costituisce sicuramente una grande risorsa, diciamo, per accertare questi fatti. Ma talvolta è accaduto, anche se statisticamente è molto poco frequente, che un concorrente che ha presentato una certa offerta per partecipare a quel bando e che ritiene che la propria offerta sia economicamente conveniente, oltre che qualitativamente conveniente per la pubblica amministrazione, sia stato escluso, denunzi una possibile combin, un possibile accordo illecito. Il caso che citava prima il professore Vannucci, cioè quello della protezione civile, addirittura fa a meno dei bandi di gara, perché nel caso della protezione civile, per legge, considerata proprio la natura di estrema urgenza e di estrema rilevanza che quel ramo specifico dell'amministrazione statale e territoriale deve occuparsi, si fa a meno del bando, perché le opere di protezione civile sono quelle che vengono realizzate per impedire il verificarsi di pericoli immediati, contingibili ed urgenti a danno della popolazione. Si è partito dal classico caso, tanto per fare un esempio, del terremoto, del sisma, che importa la necessità di opere immediate ed urgenti e quindi la rimozione di edifici pericolanti o l'allestimento di strutture per alloggiare le persone che rimangono senza casa e così via. In realtà poi si è finito per abusare a dismisura di questo concetto della indifferibilità e dell'urgenza, per cui anche per costruire opere potevano benissimo essere oggetto di gare di appalto, quindi con un bando aperto a tutta una serie di potenziali concorrenti, venissero in realtà disciplinate attraverso il meccanismo della somma urgente, e quindi finendo per avvantaggiare la cerchia ristretta di imprenditori che, come molte indagini hanno avuto modo di far emergere, otteneva l'aggiudicazione di queste gare. Ebbene, normalmente questo tipo di fenomeni nasconde chiaramente dei patti corruttivi, che per spezzare appunto è necessario individuare un elemento, diciamo, estraneo a coloro che intervengono nell'accordo. Di volta in volta può essere l'attività di indagine o di intercettazione, può essere il concorrente estromesso, ingiustamente estromesso, ma può essere anche il funzionario onesto. Capita per la verità pochissime volte, ma posso assicurarvi che accade anche che talvolta qualche funzionario onesto, rendendosi conto che all'interno del proprio settore amministrativo si siano compiuti dei reati, non ha esitazione a denunciarli all'autorità. Anzi, sul punto faccio un salto velocissimo all'estrema attualità, con cui poi chiuderò questo mio breve intervento introduttivo. La nuova legge che è stata appena varata dal Parlamento italiano, la legge numero 190 del 2012, finalmente ha introdotto una disposizione che mira a salvaguardare colui che all'interno della pubblica amministrazione denuncia un fatto potenzialmente di corruzione, di reato. Voi vi potreste stupire e potreste dire: ma perché c'è bisogno di disciplinare l'ipotesi che un pubblico funzionario o un cittadino, ma comunque un pubblico funzionario, denunci un reato all'autorità giudiziaria, dato che per legge, essendo un pubblico funzionario, è anche obbligato a farlo? Beh, la risposta sta nel fatto che il pubblico funzionario normalmente, o almeno sino a prima dell'entrata in vigore di questa legge, non era incentivato, diciamo così, a denunciare la commissione di un reato, per il semplice fatto che sapeva o temeva che, una volta fatta la denuncia, nei suoi confronti sarebbero state intraprese azioni ritorsive, azioni di vendetta, attraverso non solo minacce ed intimidazioni varie, ma anche attraverso provvedimenti disciplinari, anche attraverso declassamento delle mansioni, anche attraverso tutta una serie di atti che ne comportavano diciamo, l'emarginazione, l'esclusione, il famoso mobbing in ambito lavorativo. È accaduto che chi si fosse esposto con l'autorità giudiziaria poi veniva emarginato. Ebbene, la nuova legge ha cercato di porre rimedio a questa lacuna, prevedendo appunto che colui che si espone con una denuncia, sino ad un certo momento del procedimento possa godere di una certa riservatezza della propria denuncia, non debba comunicare questa denuncia ai suoi superiori gerarchici, che magari sono coloro che si sono accordati con l'imprenditore corruttore per commettere un determinato reato, e quindi in questo modo venga meno, diciamo, un possibile elemento di esposizione, e soprattutto non possa essere sottoposto a procedimenti disciplinari o a mutamento di mansioni e di funzioni in conseguenza della denuncia che ha presentato. Come dire, da parte del legislatore e da parte anche delle istituzioni vi è la consapevolezza di tutelare e garantire una posizione a coloro che vogliono esporsi in prima persona, vista appunto l'entità del fenomeno. Tuttavia però le disposizioni del codice penale fino ad oggi si sono rivelate assolutamente insufficienti per combattere il fenomeno della corruzione. E ciò perché, lo capite bene, la repressione penale interviene, diciamo così, a cose fatte, cioè quando già normalmente i reati vengono commessi. Ecco perché allora si è sempre detto, e solo oggi comincia ad affacciarsi, adesso vedremo in che modo, un primo approccio a questa tendenza, si è sempre detto, soprattutto da parte degli organismi internazionali, che i paesi dovevano adottare delle misure di prevenzione nei confronti della corruzione. La nostra legislazione, per esempio, proprio con la legge 190, che personalmente io reputo un intervento legislativo molto deficitario, un'occasione mancata vera e propria sotto tanti punti di vista di carattere tecnico, giuridico, processuale, tuttavia però bisogna dare atto che, diciamo, questa legge finalmente recepisce l'idea fatta propria da diverse convenzioni internazionali di introdurre il cosiddetto piano anticorruzione. Che cos'è il piano anticorruzione? Sostanzialmente ciascuna pubblica amministrazione, sia di livello statale che di livello territorialmente più ristretto, quindi comunale, deve dotarsi al proprio interno di una serie di misure per far sì che tutta la scala gerarchica sia a conoscenza costantemente dell'attività dei funzionari e degli impiegati di un certo settore amministrativo e in questo modo avere la contezza che nell'ambito di un determinato procedimento amministrativo, che riguarda ovviamente la destinazione di una quota della spesa pubblica, ciascun funzionario si stia attenendo propriamente alle norme previste e quindi non stia avvantaggiando sostanzialmente nessuno. Ecco, detto in estrema sintesi, il piano anticorruzione introduce oltretutto delle sanzioni a carico di chi non ha svolto questo dovere di vigilanza, quando si scopre che un certo reato è stato commesso. E quindi attraverso, diciamo, l'induzione della sanzione anche disciplinare o della sanzione amministrativa, per esempio la mancata concessione di premi di produttività o di premi di incentivazione a carico del dirigente che non è stato in grado di controllare l'operato del suo sottoposto, che poi è incappato in un fatto di corruzione, dovrebbe stimolare, diciamo, all'interno della pubblica amministrazione una maggiore fedeltà all'adempimento dei doveri istituzionali. Ovviamente ci rendiamo conto che tutto questo in teoria ha una sua logica, una sua razionalità, poi in pratica non è altrettanto facile, non è altrettanto conseguente che venga posto in atto, però è già un primo presidio importante. Questa legge che è stata approvata a chiusura d'anno, la numero 180, ha inoltre previsto tutta una serie di disposizioni per garantire la trasparenza delle transazioni economiche. Ecco, questo è un altro importante presidio anticorruzione. Che vuol dire trasparenza delle transazioni economiche? Vuol dire che, per fare un esempio molto concreto, che quando viene bandito un appalto e poi questo viene aggiudicato ad una certa impresa, l'attività di quella impresa in relazione a quell'appalto deve essere sottoposta ad una verifica costante sotto il profilo economico delle entrate che l'impresa ha avuto e delle uscite che lei stessa ha fatto. E quindi l'autorità pubblica deve poter controllare i conti correnti o comunque tutte i movimenti finanziari di quella determinata impresa per vedere se per caso questa impresa, attraverso meccanismi di elusione delle norme fiscali, delle norme tributarie, mi rendo conto che qui andiamo in un ambito tecnico un po' particolare, forse sicuramente per voi estraneo in questo momento, ma io lo accenno soltanto. Il fenomeno della trasparenza riguarda proprio quelle attività attraverso le quali le imprese eludono il carico fiscale, il carico tributario, quello che si chiama l'evasione fiscale, che ha una connessione diretta ed immediata con la corruzione. Tra l'evasione fiscale e la corruzione c'è un nesso strettissimo. Oggi sapete quanto pesa sul nostro paese l'evasione fiscale? L'evasione fiscale è un macigno perché attraverso essa ovviamente viene meno la possibilità di destinare alla spesa pubblica e al funzionamento degli apparati istituzionali dello Stato un'ingente quantità di risorse. Si parla di 120 miliardi di euro l'anno, pensate, esattamente quasi il doppio della corruzione, a questo ammonta o ammonterebbe l'evasione fiscale. Ebbene, questa enorme massa di denaro normalmente viene utilizzata per scopi illeciti, non soltanto perché non si vogliono pagare le tasse, che già costituisce per l'imprenditore o per chi comunque, per il professionista, un risparmio e quindi una risorsa ulteriore, ma l'evasione fiscale ha lo scopo anche di avere la possibilità di utilizzare risorse non controllabili, non tracciabili, quindi non trasparenti, da destinare proprio o alla corruzione nel settore privato o alla corruzione nel settore pubblico. Da qui c'è poi tutta una serie di collegamenti che ovviamente per voi sono un po' complessi da comprendere ancora. Quando andrete all'università e studierete materie giuridiche ed economiche ne avrete sicura contezza, ma ve lo accenno soltanto: l'evasione fiscale e la corruzione a loro volta sono legati al reato di riciclaggio, e il reato di riciclaggio è legato a sua volta ai rapporti con le organizzazioni criminali di stampo mafioso. Quindi capite bene come il percorso economico della corruzione investa vari profili e tocca da un lato le risorse fondamentali dello Stato che gli vengono sottratte attraverso l'evasione fiscale, ma dall'altro tocca anche quello che è il tesoretto delle organizzazioni criminali che operano nel nostro paese, perché le organizzazioni criminali riciclano nell'economia lecita proprio i proventi dell'evasione fiscale e del riciclaggio. Sulle organizzazioni criminali ci sarebbe moltissimo da dire. Io non sono tanto d'accordo nel sostenere che nel nostro paese oggi le quattro o le regioni meridionali, diciamo quelle che tradizionalmente si dice appartengano al mezzogiorno, costituiscano quelle nelle quali poi questi fenomeni hanno maggiore rilevanza. Questo perché ormai credo che sia un po' patrimonio di tutti, la criminalità organizzata, la mafia, l'andrangheta, la camorra, hanno spostato sempre più dagli anni 90 ad oggi il proprio centro di attenzione dalle zone dalle quali provenivano a quelle del nord più ricco, più industrializzato, non solo del nord Italia ma anche del nord Europa. Oggi non soltanto la Lombardia, il Veneto, il Piemonte hanno problemi di criminalità organizzata sicuramente pari, se non forse più gravi di quelli che abbiamo noi in Sicilia. Lo dimostrano le tantissime inchieste che hanno evidenziato come l'andrangheta abbia finito per condizionare pesantemente l'economia lombarda, per esempio, ma anche il funzionamento delle istituzioni politiche ed amministrative della Lombardia. Ci sono ormai fenomeni ricorrenti di voto di scambio politico mafioso in Lombardia e in Piemonte, che non sono meno gravi di quelli siciliani o calabresi. Ma addirittura la criminalità organizzata ha invaso anche i mercati del centro-nord Europa e dell'Europa orientale. Pensate soltanto alla Germania. Oggi in Germania c'è un radicamento fortissimo dell'andrangheta che è, diciamo, mediaticamente esploso solo in conseguenza della strage di Duisburg del 15 di agosto del 2010, ma che in realtà era già presente da parecchio tempo prima, e la Germania si è trovata per certi versi, come anche l'Olanda, si sono trovate impreparate ad affrontare questi fenomeni criminali perché erano, diciamo, estranee alla loro tradizione storica e sociale, e hanno dovuto fare ricorso ad una legislazione d'emergenza per cercare di fronteggiarne la gravità. Ecco, questo per dire quindi che il fenomeno della corruzione è intrinsecamente legato anche a quello che diciamo in questo momento rappresenta uno dei più gravi momenti di condizionamento della democrazia, ma anche dell'economia, cioè la presenza della criminalità organizzata. E quindi, per tornare al discorso che si faceva a proposito delle misure di prevenzione della corruzione, è chiaro che quanto più le pubbliche amministrazioni sono in grado di controllare i comportamenti dei propri aderenti, e quindi da un lato piano anticorruzione, tanto più sono in grado di controllarne gli arricchimenti, per esempio improvvisi, cosa che peraltro la legge non ha previsto, a differenza di altri ordinamenti dove esiste l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti pubblici, perché un'altra grande misura che in alcuni paesi dell'Europa, ma anche negli Stati Uniti, è stata introdotta, è la possibilità di verificare appunto le disponibilità patrimoniali del pubblico dipendente. Il pubblico dipendente, nel momento in cui accetta di svolgere quel ruolo, deve poter usufruire esclusivamente dello stipendio o comunque degli emolumenti connessi all'esercizio della sua funzione, salvo ovviamente altro tipo di entrate di carattere familiare o di carattere ereditario. Ma al di fuori di questo non dovrebbe disporre di altre entrate. Per esempio, e questo in qualche modo è stato disciplinato in questa nostra recente legge, anche se in modo piuttosto blando, non dovrebbe poter disporre di entrate connesse alla gestione di arbitrati. Ecco, cosa sono gli arbitrati? Mi rendo conto che è un tema tecnico e che può essere astruso, però forse vale la pena accennarlo anche in questa sede, perché spesso questo fenomeno costituisce uno degli elementi di maggiore condizionamento e quindi che denota una maggiore permeabilità dell'attività del pubblico funzionario a vantaggio di interessi privati. L'arbitrato è una procedura che serve a ricomporre una lite tra la pubblica amministrazione e un privato, normalmente un appaltatore, ovvero tra privati in cui un soggetto pubblico interviene per stabilire, diciamo, chi ha torto e chi ha ragione, e così evitare una procedura giudiziaria che magari potrebbe avere una durata sicuramente molto più lunga e anche incerta. E allora si preferisce ricorrere all'arbitrato perché è più semplice. Ebbene, spesso questi arbitrati nel passato sono stati condotti da soggetti che non si sono attenuti esattamente al mandato istituzionale di emettere una decisione in qualche modo equa e che servisse a comporre la lite, ma si erano fatti interpreti di una delle due parti in gioco. e soprattutto questi arbitrati connessi anche allo svolgimento di incarichi di consulenza, di incarichi di, dati a professionisti con lo scopo di fare delle stime economico e di carattere patrimoniale, pensate per esempio a degli arbitrati sulla spettanza di un certo immobile o di certi macchinari di una impresa, hanno determinato sicuramente delle condizioni di parzialità. E anche se purtroppo l'azione giudiziaria non è stata, all'altezza della gravità del fenomeno, certamente però si è avuto modo di verificare che proprio in questo tipo di procedure si nascondessero quelle opacità, quelle collusioni tra infedeltà ai valori pubblici e parzialità nel favorire i concorrenti privati. La nuova legislazione in qualche modo cerca di scongiurare il ricorso a questi strumenti, cerca di introdurre dei limiti più rigorosi, però a mio avviso non lo fa in modo radicale, proprio per impedire che questo tipo di condotte continui ad avere, la gravità che sinora ha avuto. Sempre sotto il profilo preventivo si introduce in Italia finalmente un istituto molto utilizzato nel diritto nordamericano, cioè l'introduzione delle imprese appartenenti alle cosiddette liste bianche, whistleblowers si dice. Cos'è questo termine che probabilmente avrete anche visto sulla stampa appunto nei giorni scorsi? I whistleblowers, a differenza delle blacklist, costituisce l'esatto contrario. Le blacklist normalmente sono quei raggruppamenti di soggetti che si ritengono censurati, indesiderabili, con i quali la pubblica amministrazione non può venire a contatto. Al contrario, le whistleblowers costituiscono invece quella categoria di operatori economici che per via della loro affidabilità, già sperimentata nel passato, per via della trasparenza delle procedure adottate, per via anche della serietà con cui hanno condotto i loro impegni nei confronti della pubblica amministrazione, vengono ritenute meritevoli di essere considerate tutte le volte che devono destinarsi delle risorse pubbliche alla realizzazione di appalti. E la, ovviamente l'introduzione all'interno della categoria del whistleblower comporta degli oneri, soprattutto il più importante è quello della trasparenza assoluta, per cui queste imprese hanno tutta una serie di obblighi nei confronti delle pubbliche amministrazioni per aggiornare per esempio la composizione dell'organigramma societario, cioè la pubblica amministrazione deve sapere con chi ha a che fare, sia per quanto riguarda i soci di maggioranza ma anche i soci di minoranza, proprio per evitare che all'interno di queste attività vengano inseriti dei pregiudicati o soggetti comunque riconducibili ad attività criminali. Anche sotto il profilo patrimoniale è necessario dare continua contezza di queste attività. Ecco, tutta una serie di misure di questo genere che in qualche modo, come dire, all'interno del mercato crei proprio quella spaccatura della quale si diceva prima, tra soggetti imprenditoriali che intendono comportarsi in modo aderente alle norme e alle leggi e che quindi non hanno interesse a fare ricorso a pratiche corruttive, invece soggetti, che sono poi la stragrande maggioranza purtroppo, che invece vogliono continuare a fare ricorso alle pratiche corruttive. Io non vorrei andare oltre, forse credo di avere già ampiamente utilizzato il tempo a mia disposizione.
L'hai superato, non ampiamente, l'hai superato.
L'ho superato, bene. Allora mi fermo qui per non togliere altro tempo al dibattito, magari dalle domande poi potranno venire ulteriori spunti per approfondire ulteriori passaggi e ovviamente, ecco, chiudo facendo una considerazione di questo genere, ossia il fenomeno della corruzione nel nostro paese non è soltanto un fenomeno di carattere criminale. Quello che ho cercato in qualche modo di ricostruire attiene agli aspetti preventivi e repressivi. In realtà il fenomeno della corruzione è intanto un problema di carattere culturale che noi abbiamo, perché fino a quando non si affermerà un'etica della legalità, una cultura della legalità in tutti i cittadini, a prescindere dal ruolo e dalla posizione sociale, che faccia come dire, ricomprendere nel patrimonio culturale di ciascuno di noi l'importanza del valore delle regole e quindi il rifiuto di qualunque pratica finalizzata a ottenere dei vantaggi attraverso il mezzo della corruzione, ovviamente non ci potrà mai essere una legislazione assolutamente perfetta in grado di scongiurare il fenomeno. È chiaro che questo tipo di comportamenti saranno sempre all'ordine del giorno finché si riterrà che far ricorso alla corruzione sia più conveniente, più vantaggioso che invece seguire la via maestra del